Cominciamo anche puntuali questa sera. Prima di dare la parola ai relatori, è doveroso ricordare Rav Giuseppe Laras, che come sappiamo ha appoggiato questa iniziativa insieme con il Cardinal Martini, di cui era amico intimo. Ha anche partecipato più volte a questa iniziativa del dialogo a due voci ebraico-cristiane, quindi lo ricordiamo con grande riconoscenza, lo ricorderà meglio poi Miriam. Voglio solo richiamare la testimonianza che la nipote ha dato il 16 novembre, quando si è svolta la cerimonia pubblica di commiato di fronte alla Sinagoga Maggiore di Via della Guastalla, e diceva, tra le tante cose, che una attenzione, una preoccupazione continua fino alla fine di Rav Laras è stata proprio quella di testimoniare come il mondo non va avanti senza verità, giustizia e pace. L'ha ripetuto molte volte e questo mi ha colpito. Non è che si sentisse tutto bene, però questo l'ho sentito molto bene e mi è rimasto impresso nella memoria. Dunque, dicevo che il ricordo di Rav Laras sarà soprattutto svolto da Miriam Camerini, la voce ebraica di questo incontro. Nata a Gerusalemme la sera di Purim, ho visto che lo sottolineano tutti, perché è una festa ebraica che si dice appunto celebrata un po' con gioia, con allegria, si truccano anche un po' la gente e probabilmente questo l'ha segnata, perché il teatro è qualcosa che le è entrato nelle vene. Si è laureata in lettere qui a Milano, lettere moderne con indirizzo teatrale, e è regista teatrale e anche attrice. Adesso faccio tante cose, ma adesso non sto a dilungarmi. E comunque è impegnata nel dialogo ebraico-cristiano, partecipa anche agli colloqui ebraico-cristiani di Camaldoli. Poi ha partecipato anche alla trasmissione di Rai 3, Uomini e religioni,
Uomini
e profeti, sì. E quindi insomma è una voce cosa. Per cui le cedo subito la parola e volentieri la ascoltiamo.
Grazie, che bello, siamo anche puntuali oggi. Allora, ho riflettuto molto a lungo su quale fosse il modo migliore per incontrarci qui questa sera, a una settimana esatta dalla perdita di una figura veramente importante, quale è stata quella del rabbino Giuseppe Laras. Io non sono particolarmente portata a discorsi ufficiali e cose di questo tipo, mi trovo quest'anno per la prima volta a curare la parte ebraica di questi incontri a due voci, dopo per anni esserne stata una semplice relatrice, e ho sentito proprio un po' la responsabilità di essere qui da sola, tra virgolette, a dovermi inventare come stare insieme in questo momento particolare. Poi appunto oggi toccava a me parlare e quindi insomma mi sono sentita particolarmente investita da una responsabilità. Sono questi momenti in cui più ci si sente piccoli e un po' non adatti all'occasione, però mi fermo subito perché mi dispiace tantissimo vedere persone in piedi quando ci sono sedie libere. Vi prego di riempirle. No, scusate, ho fatto la maschera per tanti anni a teatro, quindi io questa informazione di far sedere le persone. E quindi appunto diciamo che andando con il ricordo dell'infanzia, in questo sentirmi piccola, ho provato a ricordare la prima volta in cui mi sono imbattuta in Rav Laras, e non c'è nella mia memoria questa cosa, perché Rav Laras è una figura che da sempre presente nella mia vita, era un amico dei miei nonni, era un argomento di conversazione in casa tra i miei genitori, era una persona appunto amica e conosciuta da tutta la mia famiglia, e nell'anno in cui mi preparavo a diventare Bat Mitzvah, cioè a compiere la maggiorità religiosa, quella che per l'ebraismo per le ragazze arriva ai 12 anni, per le bambine, ho frequentato per tutto quell'anno scolastico il suo corso che teneva in via Bastalla erano tempi d'oro, quelli in cui il rabbino capo in persona preparava, pensate, cioè prendersi ogni domenica mattina di un anno intero la briga di insegnare i primi rudimenti, le mitzvot, i precetti, lo shabbat, le feste, come tenere una casa ebraica, osservare le regole della kashrut, dell'alimentazione. Temi enormi che una figura statuaria come quella del rabbino capo, e che rabbino capo in persona, si prendeva la briga di insegnare a delle bambine di 11 anni. Oggi purtroppo non è più così e manca, secondo me, questo riferimento importante, questo dare importanza alle femmine e ai bambini e alle bambine, quindi sono due categorie. E allora appunto ho veramente ricordato quei momenti, quelle domeniche mattina, così erano, ovviamente non è che una bambina di 11 anni abbia questo folle desiderio di alzarsi di domenica mattina per andare a ulteriore lezione, però c'erano anche dei momenti invece belli che sono grata e felice di aver assaporato. E poi ho pensato invece appunto, ho avuto un ricordo più familiare parlando con mia mamma la settimana scorsa del fatto che suo padre, cioè mio nonno Marcello Cantoni, era presidente della comunità ebraica di Milano dal 1976 all'82 e fu colui che chiamò Rav Laras rabbino capo a Milano, cioè è stato proprio quello che lo ha chiamato da Livorno, dove era rabbino, perché diventasse rabbino capo di Milano. Quindi un ulteriore legame con la mia famiglia, questo è avvenuto addirittura prima che io nascessi, quindi appunto ci lega ancora di più. E poi sempre appunto in questi giorni di consultazioni familiari, di scavi nella memoria, nelle storie, che poi sono tutte storie quelle che raccontiamo, abbiamo ritrovato un ulteriore legame, e questo mi è piaciuto perché alla fine dell'ultimo incontro, due settimane fa, con il signor Fumagalli, una signora, che non so se è in sala anche questa sera, che mi ha detto accetta anche una critica, e le ho detto va, se deve, e mi ha fatto notare, in effetti è veramente una nostra colpa, di cui mi dispiaccio, che sul volantino di quest'anno, che abbiamo insomma mandato in stampa in condizioni non facili, frettolose, come sempre tutti sparsi in giro, abbiamo veramente dimenticato di menzionare la se questa signora è stata gentile in realtà a farmelo notare, perché abbiamo scritto un dialogo, quello fra ebrei e cristiani, a cui ha dato un forte impulso il cardinale Carlo Maria Martini negli anni del suo servizio pastorale in terra ambrosiana, che ovviamente è più che vero, e però appunto abbiamo dimenticato, e mi dispiace molto, abbiamo dimenticato di scrivere che questa cosa è avvenuta insieme a rabbino Laras. Allora possiamo emendare tutti insieme a questa nostra mancanza ricordandolo qui e in tutti i prossimi incontri fino alla primavera, insomma. E appunto l'amicizia tra rabbino Laras e Carlo Maria Martini è stata leggendaria, è stata una di quelle amicizie che rimangono nella storia, non so, come grandi amicizie tra un ebreo e un cristiano. E appunto gli archivi familiari questa settimana, grazie sempre a mia madre, hanno fatto saltare fuori anche, e questa è un po' la chiusura di questo anello ideale che mi porta anche a essere qua io questa sera, quando mio nonno Marcello Cantoni è arrivato a Milano, è arrivato a essere presidente della comunità ebraica di Milano, ha mandato un saluto a Monsignor Carlo Maria Martini nel suo diventare arcivescovo. E Martini gli ha risposto: Monsignor Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano, di cuore ringrazia il presidente della comunità israelitica di Milano per gli auguri che li cambia di cuore e per i doni significativi ricevuti, che ci richiamano alla realtà tanto care. Credo che avesse ricevuto da mio nonno dei libri. I monti cingono Gerusalemme, il Signore è intorno al suo popolo. Salmo 125. Un vivo ossequio anche a tutti i membri della comunità, suo Carlo Maria Martini. Insomma, è credo una bellissima testimonianza di un'amicizia che attraversa le generazioni. E è successa ancora un'altra cosa in questi giorni, questa settimana è stato presentato un libro importante, e inizio ad entrare più nel vivo del nostro discorso di oggi, perché poi tutto si tiene. È stato presentato un libro che ha pubblicato dopo anni e anni di ricerca Liliana Picciotto, storica del CEDEC, Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, un libro che è uscito con Einaudi da pochissimo, da un mese, poco più. che si intitola Salvarsi, gli ebrei d'Italia sfuggiti alla Shoah. Ed è un libro che in qualche modo, non voglio dire ribalta la prospettiva, ma sicuramente ne aggiunge un tassello, e appunto parla di ebrei italiani che si sono salvati, che poi siamo tutti noi, nel senso che quelli di noi che sono qui a dar testimonianza e a raccontare sono quelli a cui è andata bene. Questa è una cosa che dico sempre, perché quando si racconta si rischia anche di sfalsare la storia, ma se ci pensate è logico, cioè chi è qua a raccontare com'è andata è perché è andata bene. E allora appunto Liliana ha raccolto 48 storie, dovendo fare ovviamente un'unità fortissima, di ebrei italiani che sono stati salvati grazie al coraggio, alla generosità, alla misericordia che le parole umane non possono nemmeno arrivare a descrivere, da altri italiani compatrioti. E allora, siccome a Book City domenica si è parlato anche della storia di Rav Laras, sono andata poi a rileggermela e ho pensato a quanto veramente nulla avviene per caso e a quanto c'è tutta una grande regia nel cosmo, nel fatto che io fossi oggi qui a parlare, che stiamo raccontando questa storia, quella del passaggio del Mar Rosso questa sera, e appunto insieme a tutte queste coincidenze. Allora, siccome il modo più ebraico per ricordare una persona, in particolare se è stato un tzaddik, un giusto, se è stata una persona i cui meriti rifulgono su di noi, è quella di studiare assieme Torah, che è esattamente ciò che stiamo facendo qui stasera. Non c'è modo più alto e più veramente ebraico di onorare una persona defunta che quella di dedicare, sembra una cosa finta, non so, una cosa ufficiale, che a me verrebbe da dire studiare assieme a quella persona Torah. Allora veramente nel preparare il mio discorso di oggi ho provato veramente a immaginare questa Rav Laras che mi sedeva dietro le spalle a pensare che cosa sarebbe stato studiare questo con lui. Allora vi volevo leggere alcuni brani appunto di questa breve testimonianza, di questa storia nel libro Salvarsi. Sono Giuseppe Laras, nato a Torino nel 1935. Mio papà si chiamava Guglielmo, mia mamma Gina Strana. Mia nonna materna era Nella Della Rocca, che fu arrestata e deportata assieme a mia madre. Papà era commerciante a Torino, frequentai l'asilo ebraico di via Sant'Anselmo e poi la prima elementare. Ero in seconda quando i miei decisero di sfollare dalla città a causa dei bombardamenti, come fecero quasi tutti i civili. I miei nonni paterni avevano un negozio di tessuti in via Madama Cristina. Il 25 luglio 1943, con la caduta di Mussolini, vidi la caccia a persone che scappavano e venivano rincorse, prese a bastonate. Le stesse scene, poi capovolte, si videro dopo l'8 settembre. Erano solo cambiati i protagonisti, ma la violenza era la stessa. Poi, nel novembre del 1943, noi ebrei dovemmo andare via. Si venne a sapere che c'era un ordine di arresto per tutti gli ebrei d'Italia e che era pericoloso farsi vedere in giro. Avevamo paura di essere arrestati e che ci portassero chissà dove. Ci rifugiamo in montagna, a Val Grande. Eravamo papà, mamma, io, mia sorella maggiore e i nonni paterni. La nonna materna volle rimanere a Torino, a casa sua, in via Madama Cristina. Mio padre decise di unirsi ai partigiani locali. Mi ricordo che ogni tanto ritornava, ma era tutto un mistero, un problema. Era partigiano, commissario politico delle Brigate Garibaldi nella Val Grande. Questa cosa del padre di Rav Laras partigiano è una cosa di cui ho sentito parlare solo di recente e mi ha molto colpito. Ricordo i rastrellamenti. I fascisti, insieme ai tedeschi, entravano nelle valli attraverso lo stradone principale e rastrellavano tutto quello che trovavano. Andavano nelle case, quando trovavano dei giovani li prendevano subito come remitenti. Ricordo i miei parenti che dicevano: state zitti, non diciamo di essere ebrei. Il timore di una sfiata, di una delazione, era sempre presente. Noi, per fortuna, avevamo i documenti falsificati che mio padre era riuscito a procurare. E poi faccio un salto, ovviamente la storia mi riterebbe tutta, ma purtroppo appunto non è il tema di oggi. Semplicemente decidono di separarsi e Rav Laras, che ha appunto 9 anni, se avete fatto il conto all'epoca dei fatti, rimane a vivere soltanto con la madre e con la nonna, mentre altre parti della famiglia, tra cui la sorella, vanno altrove. Il 2 di ottobre sono nascosti in un piccolo appartamento a Torino. Il 2 di ottobre fu il primo giorno di scuola di quell'anno. Ricordo che al mattino vidi qualche bambino con il fiocco blu e la cartella e li invidiavo. Eravamo in casa io e la mamma, mia nonna era uscita. Sarà stato verso mezzogiorno, sentiamo bussare, ma non un bussare gentile, pugni forti sulla porta. Noi sapevamo che non dovevamo rispondere, mia nonna si era raccomandata, non rispondete a nessuno, non parlate. E allora si sente una voce che dice, signora della Rocca, sappiamo benissimo che lei è in casa, se non apre buttiamo giù la porta. Mamma, spaventata, ha aspettato un po' e poi è andata a aprire. Le hanno chiesto, ma lei è della Rocca? No, io sono una conoscente, un'amica venuta qui a trovarla, anzi non ho sentito perché ero di là. Poi li vidi. Non mi ricordo la fisionomia, erano italiani. Sembravano persone non cattive, normali, non violente, ma abbastanza educate, gentili. Allora mia mamma mi fa sedere per aspettare la signora Nella della Rocca. Faccio ancora un salto, la nonna arriva e purtroppo il piano di far finta di non essere parenti non funziona. La portinaia la segue. Prima è stata nella guardiola per il terreno. Come vede salire mia nonna, le va dietro, arriva, entra e dice «No, ma che amica, questa è la figlia!» Ok, e così li tradisce. I fascisti aspettano del tempo perché hanno paura dei partigiani che sono in giro ferretati, quindi li devono portare via ma con il buio, aspettavano di imbrunire e questo spiega la lunghezza di quel pomeriggio. Mia mamma a quel punto gioca una carta, vuole che almeno io mi salvi. Aveva da parte 20.000 lire, erano una cifra notevole 20.000 lire di quell'epoca. Le teneva da parte come facevano tutti quelli che si trovavano in una situazione di emergenza. Le offrì a questi due a condizione che mi lasciassero andare. E poi ci sono anche i vari pacchetti di sigarette tenuti da parte, anche questi per corrompere, sono storie che conosciamo. Quelli presero i soldi, evidentemente avevano accettato. Forse dissero di sì perché la portinaia, quando era salita, non mi aveva visto, perché se mi avesse visto, quei due rischiavano grosso a lasciare andare un ebreo. È un ragionamento che faccio a posteriori, la portinaia in quel modo perdeva, tra virgolette, 5.000 lire. Ogni ebreo denunciato fruttava 5.000 lire. L'accordo era che a una certa ora si usciva di casa, si andava verso sinistra e dopo un po' si incrociava il corso Vittorio Emanuele, uno dei corsi principali di Torino. Io sarei stato tenuto per mano da una di queste due persone e arrivati all'incrocio con corso Vittorio Emanuele, loro tre avrebbero girato a sinistra, che porta verso il centro, che era la sede della Gestapo, verso l'albergo nazionale, che era la sede della Gestapo. Poi da lì venivano tradotti nelle carceri, eccetera. Io invece, arrivato all'incrocio, dovevo essere lasciato andare. Sapevo già dove, perché mamma mi aveva istruito che in caso fosse successo qualcosa di grave, io sarei andato da lontani parenti di mia nonna materna, che stavano, mi ricordo, in piazza Barcellona. Sapevo come arrivarci, 9 anni. Quindi, si scende, io sono tenuto per mano da uno di questi due militi. Quando si sta per arrivare all'incrocio, io mi preparo a separarmi, ad andarmene. Anche immaginare, c'è uno che si stacca. Ma noto che la mano è sempre stretta, non si allenta. Questa cosa fu notata anche da mia madre. Quando arrivavamo lì, non aspettai che aprisse la mano, diedi uno strattone e corsi via velocemente. Era un bambino di 9 anni che correva solo e disperato per la città. Una volta arrivato, ansante e trafelato nella casa indicata lì dalla mamma, non ricordo che cosa successe dopo, ho un vuoto di memoria. Quelle persone l'indomani mi portarono a casa al Borgone, dove erano i miei nonni paterni con mia sorella. Là ci furono scene di disperazione, terribili. Poi fecero avvertire mio padre che non si dette pace. Quasi finito. Ero inebetito, mi mancava la mia mamma, ma mi trovavo bene, facevo il contadino. Mi ricordo gli animali, ero arrivato nel periodo della vendemmia. Non parlavo più, questo durò 2 mesi e mezzo e poi mi sbloccai da solo. Ho ancora delle fotografie di me con gli animali. È vero che gli animali aiutano molto. Penso che sia stata la vicinanza con loro che mi ha sbloccato. A proposito della portinaia, ricordo che mia mamma diceva sempre «È una persona così buona, io l'ho fatto tanto bene, però anche lei mi sta ricambiando». Quando è finita la guerra, lei, che era conosciuta come delatrice, come fascista, fu catturata dai partigiani e fu portata in caserma dove volevano ammazzarla. Mio padre, saputa questa storia, pregò di non ucciderla. Lui era apparentemente un duro, ma non poteva sopportare questo, disse. non facciamo quello che loro hanno fatto a noi, non siamo di quella risma lì. Ho fatto anche le prove a casa per commuovermi meno, ma non mi serve. Allora, veramente appunto il fatto di raccontare la storia del passaggio del Mar Rosso con questa scena proprio in mente mi ha ovviamente cambiato l'intera modalità. All'inizio di questa, quando abbiamo iniziato a programmare questa serie di incontri, ho chiesto che mi venisse assegnato questo episodio biblico perché l'ho sempre trovato molto divertente e lo è, cioè teniamo il fatto che lo è. Ho voluto che mettessimo come titolo "Perché esclami a me, parla con i figli di Israele che si mettono in cammino", Matizza che l'hai da Berbe Israel Esau, che è secondo me uno dei versi dell'Esodo, ma della Torah in generale, il più divertente veramente, in cui Dio dice: ma che volete da me? Cioè, iniziate a camminare voi. E appunto mi perde relazione a questa storia che ho appena letto. Mi fa riflettere, è una situazione veramente simile, cioè immaginate gli egiziani dietro, alle spalle, no? I fascisti che tengono per mano saldamente questo bambino e non lo lasciano andare via nonostante siano anche già stati pagati e corrotti per farlo. Immaginate questa madre e questa nonna che devono decidere di lasciare andare via un bambino di 9 anni che non vedranno mai più, proprio senza dubbio. E appunto questa, mi sono immaginata davvero questa Torino, questa città che si apre, questa folla immaginaria che probabilmente non c'era, perché appunto era sera, c'era il coprifuoco e probabilmente non ci fosse nessuno, però io l'ho immaginata veramente proprio come questo mare che si apre per lasciare passare questo piccolo Israele fuggiasco, ecco. E, allora, vi ho lasciato l'ultima volta che ci siamo visti con questa immagine, diciamo, che vi suggerivo di lettura di tutta la storia dell'uscita dall'Egitto, della liberazione dalla schiavitù, come un grande parto, un unico grande parto, che ci viene suggerita questa lettura come un piccolissimo fidrugio, un piccolo indizio di lettura con il libro dell'Esodo che si apre con questa storia delle levatrici ebree o delle levatrici delle ebree, non è chiaro, e questi parti frettolosi, queste donne ebree che partoriscono così in fretta che le levatrici egizie istruite dal faraone non riescono a soffocare i feti prima che vengano fuori nel mondo, no? E allora ho pensato, dicevo appunto che questa piccola immagine di inizio in realtà allude a tutto il modo di leggere tutta la storia, che culmina, che termina proprio con questa uscita d'Egitto, che è come un parto, nel senso che ha la lunghissima gestazione appunto di una gravidanza, di una cosa che per tantissimo tempo viene immaginata, pianificata, programmata, e che poi però nel momento in cui succede, succede e basta, e tutto va secondo i ritmi della natura, che sono lenti o veloci a seconda, ma che comunque una volta partiti vanno da soli. E appunto abbiamo riflettuto su questo e oggi è proprio il momento in cui ci si trova davanti appunto a quelle acque che si aprono, che lasciano passare il popolo che nasce e che poi si richiudono. E ci siamo lasciati l'altra volta parlando anche di questa idea del grido, che è anche un'idea che ha iniziato a infonderci la Barbib durante il primo incontro di questa serie, ci faceva riflettere sul fatto che i figli di Israele in Egitto non pregano, non sanno pregare, dice il testo "mi cozzerò come adorata sciara", hanno il fiato corto per il duro lavoro e non riescono proprio nemmeno a prendere quel fiato necessario ad essere in grado di emettere preghiera, di leitpadel, di rivolgersi al divino con una supplica. Riescono solamente a lamentarsi, a gridare, e appunto ci dice il testo biblico che gridano, che urlano, e ci dice, e siamo in Esodo capitolo 2 verso 23, quando poi Mosè, Mosè incontra il divino per la prima volta al rovetto ardente, il Signore gli dice proprio questo, cioè che ha sentito le grida dei figli di Israele, e gli dice in ordine inverso quello in cui ce l'ha riportato la Torah, cioè la Torah ci dice che Dio sente le grida del popolo ebraico e vede la loro afflizione in secondo luogo, e quando invece Dio riferisce di questa cosa a Mosè dice al contrario, dice ho visto la loro afflizione e ho anche sentito le loro grida. E io credo che tutta questa storia in realtà sia una storia che possiamo immaginare molto acustica. Io ho provato proprio a immaginare i suoni di tutta questa vicenda, è una storia di tenebre, di oscurità. Io credo che il vedere appunto venga dopo, venga in un secondo momento. È una storia, pensiamo alla penultima piaga, ma pensiamo a molti riferimenti al buio, all'oscurità, a Dio che deve far luce al suo popolo con una corona di fuoco e accompagnarlo nel buio in cui si trova, di giorno e di notte, cioè bisogna di essere guidato anche di giorno perché le tenebre sono anche di giorno, no? E mentre invece i suoni sono molto importanti in questo racconto, quindi appunto si apre con Dio che si muove soltanto nel momento in cui i figli di Israele, incapaci di pregare, riescono quantomeno a gridare, a urlare, e poi c'è l'urlo gigantesco, tutto l'Egitto diventa un unico grande grido la notte in cui muoiono i primogeniti, e quello è proprio la rottura delle acque, è proprio il grido che dà l'avvio al travaglio, e da lì poi è tutto un buttarli fuori. Salvo poi pentirsi, perché appunto la nostra sezione di oggi, che diciamo nella scansione ebraica della vicenda, è quella che noi chiamiamo la Parashah, cioè il brano biblico di Beshallah, che si apre al capitolo 15, verso 17, questa Parashah, questo brano si chiama proprio Beshallah, cioè nel mandare, quando mandò, dopo che ebbe mandato il faraone i figli di Israele via, Dio decide di non farli arrivare direttamente in terra di Israele attraverso la terra dei Filistei, quindi secondo quella che se guardate su una mappa della zona sarebbe stata la strada più breve, cioè sarebbero arrivati, ma non so, massimo un mese proprio a camminare lentissimi e senza mari nel mezzo, tra l'altro, quindi insomma poteva essere più semplice la vicenda, non c'era bisogno né di ponti né di aprire mari. Qualcuno questa settimana mi faceva notare che non ci sono ponti menzionati in tutta la Torah. Allora appunto dicevo, se ci fossero state già le nozioni di ponti, forse il passaggio del Mar Rosso sarebbe stato un po' meno spettacolare, diciamo, per non costruire un ponte di bari, non so. E invece il Signore decide di far fare loro la strada più lunga, lo sappiamo tutti, affinché non abbiano a pentirsi e tornare in Egitto. Cioè Dio già prevede, ovviamente, che il suo popolo l'ha dovuto buttare fuori a forza dall'Egitto, non è così convinto, non è così desideroso di libertà, semplicemente perché non l'ha mai conosciuta. Cioè quelle erano tutte persone, come si dice degli animali, nati in cattività, cioè nessuno di loro sapeva che cosa fosse la libertà e quindi non poteva nemmeno aspirarvi. E quindi appunto il pericolo che Dio figura ed esplicita è che succede una guerra, che evidentemente la guerra potrebbe essere appunto quella contro gli egiziani, che vengono per riportarseli indietro e tornino in Egitto. Però vabbè, non ne lavoro su questo perché non abbiamo tempo. Una guerra, è strano il termine guerra, perché non c'era molto da fare guerra contro gli egizi, sarebbero solo arrivati e se li sarebbero ripresi, quindi meriterebbe attenzione. Ma andiamo avanti. Quindi il Signore porta in giro i figli di Israele appunto attraverso il deserto, vagliasser, dice il testo, proprio farli girare, finché arrivano appunto davanti al Mar Rosso. Nel frattempo cos'è successo? Che il faraone si pente, proprio usa il testo però a pentirsi di averli lasciati andare, quindi passato lo sgomento di tutte queste morti di primogeniti, si pente e arma tutto l'esercito per andarli a recuperare e portare indietro. Una piccola parentesi interessante è che i figli di Israele, pur appunto nel travaglio di questa uscita, fanno una cosa importante, e cioè assolvono al giuramento che avevano prestato a Giuseppe moribondo alla fine del libro della Genesi. Così si era conclusa la Genesi. Giuseppe riunisce tutti i fratelli e dice loro: ecco, io vado a morire, Dio si ricorderà sicuramente di voi, manterrà la sua promessa e voi porterete fuori, ma farete salire, dice Elitem, farete salire le mie ossa da questo. Ora, su questa espressione da questo, mise, che ovviamente intende alla lettera da qui, da questo luogo dove siamo finiti, c'è un piccolo midrash, un piccolo commento che gioca sul fatto che quando Giuseppe incontra quell'angelo, o comunque quello strano personaggio che lui incontra, che gli va incontro nel deserto mentre lui cerca i fratelli andati a pascolare il gregge, no? Giuseppe viene mandato da Giacobbe in cerca dei fratelli, dice proprio richiedo i miei fratelli, e questo strano personaggio gli dice Yatzeumise, sono usciti da questo, sono usciti da qua. E allora mettendo in relazione queste due volte in cui compare la parola mise, questa espressione da questo, uno dei commentatori spiega che questo mise tutti da quella che è l'armonia di una famiglia, da quella che è la solidarietà che ci deve essere all'interno di una famiglia, sono andati via da questo. Stai attento, appunto, quando li raggiungi prontamente cercano di ucciderti, ti vengono. E quando Giuseppe utilizza questa espressione è per ricordare loro che succederà che riescano da questa condizione, che ritornino invece alla situazione di una famiglia che si ama. Allora, questo momento dell'uscita dall'Egitto è esattamente quello in cui si redime questa colpa, questa perdita, questo degradamento morale, questa caduta nel pozzo di tutti quanti, che corrisponde appunto alla discesa proprio geografica, fisica in Egitto, e sta proprio a Mosè, andare a recuperare le ossa, la salma di Giuseppe che è stata messa in un sarcofago in Egitto, perché, ovviamente perché è il condottiero, ma il Midrash lasciamo ricamare su questa cosa con qualcosa di più raffinato. Cioè, così come era stato Levi tra i figli di Giacobbe quello a proporre l'uccisione di Giuseppe, è Mosè, che è un discendente di Levi, ne abbiamo parlato diffusamente l'ultima volta, sta proprio a lui fare tikkun, cioè riparare a quella colpa. Cioè, così come era stato un Levi a venderlo, è un Levi a doverlo portare fuori da lì. E questa sarà poi anche la ragione, questo lo sento così, continuo a fare riferimenti al passato e al futuro, ne sentirete parlare la settimana prossima della Brichetti, da Donatella Scaiola, commenteranno il Salmo 113, Bezzetti Israel in Israel, in cui si parla appunto dell'uscita degli ebrei dall'Egitto e del mare che si ritrae per lasciarli passare. E lì dice il Salmo, Hayam Ra'ar Vayanos, il mare vide e si ritrasse. E questo Vayanos è lo stesso verbo che viene utilizzato per l'episodio in cui lo stesso Giuseppe si ritrae, scappa dalle avance della moglie di Potifar, deve conquistare il suo istinto, si dice con l'espressione ebraica, cioè deve fare qualcosa che è del tutto contrario alla natura di un giovane uomo che non vede una donna probabilmente da molto tempo, e deve fare qualcosa di completamente contrario alla sua natura per non cedere alle seduzioni di questa che era moglie del suo capo, una donna sposata. E allora appunto il Midrash gli commenta che questa espressione Vayanos viene a ricordarci che il mare si ritrae per rispetto, per kavod, per onore a questa salma di Yosef, di Giuseppe, così come lui si era ritratto, aveva fatto violenza in qualche modo ai suoi istinti all'epoca della moglie di Potifar. E appunto il mare onora questa temperatezza, non so, questa virtù, e anche appunto il fatto di questo ritrovato accordo tra tribù divise, tra fratelli che si odiavano. E questo appunto un piccolo flash sul passaggio. Dicevo appunto tutta la questione dei rumori, dei suoni. È un momento estremamente rumoroso questo. I figli di Israele si trovano bloccati davanti al mare, da una parte che gli fa da muro, dice il testo biblico, e hanno da una parte il mare e dall'altra gli egiziani che li inseguono. E allora succede questo, che si mettono a urlare e dice il testo, «Vayereume od vayitzaku bene Israel Adonai». E temettero molto, furono molto spaventati e gridarono i figli di Israele a Dio. Ancora una volta, vedete, non sono in grado di pregare, di fare richieste, ma semplicemente gridano. Sono appunto un popolo fortemente incivile, fortemente poco consapevole di sé, che ancora una volta urla e basta. E allora lì si vede che però non sono l'unica, diciamo, ad aver avuto un problema con questa preghiera che mai arriva, perché Rashi, il più importante commentatore medievale della Torah, vissuto nel XII secolo in Francia, sente la necessità di fare una cosa che di solito non fa molto, cioè di scostarsi dal significato letterale del testo, e è l'unico tra i commentatori, almeno dai 5-6 che ho consultato, a dire che in realtà Baitzakou, questo di gridarono, è anche un modo di dire pregarono, e porta degli esempi riferiti ai tre patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe, che sono tradizionalmente considerati gli istitutori delle tre preghiere della mattina, del pomeriggio e della sera, stranamente in quest'ordine, che non è l'ordine normale della giornata ebraica, ma nel caso dei patriarchi va così, e appunto la scienza ha bisogno di portare portare dei piccoli sostegni testuali al fatto che questo Parizzaku significa che in realtà gli ebrei stanno pregando lì, perché dice se avessero gridato il testo avrebbe usato il verbo Vaizzaku con una differenza di una lettera Z. Esiste in effetti sia con Z Vaizzaku che con Z Vaizzaku, entrambe è una cosa un po' strana l'ebraico questo, il verbo è lo stesso ma esiste in due versioni, due suoni che forse in origine erano simili, lo sono ancora, ma diciamo che erano forse identici, però appunto dal fatto che la scelta ha bisogno di dire questo capiamo che anche a lui non torna tanto il fatto che poi il testo in realtà ci presenti semplicemente dei figli di Israele che stanno lì e gridano davanti al mare, manco fossero demoniche. E poi fanno una cosa che appunto io adoro. L'altra volta una signora alla fine dell'incontro ha chiesto perché in tutte le narrazioni ebraiche c'è della leggerezza, c'è dell'ironia, c'è qualcosa che fa anche ridere, anche in momenti supremamente drammatici come questo. Vedete che cosa fanno qua i figli di Israele? Si permettono, come sempre, di fare una domanda e di farla anche abbastanza comica, perché dicono a Mosè: ah, ma forse è perché non c'erano abbastanza sepolcri in Egitto che ci hai portati a morire nel deserto? Non so se è proprio il momento, diciamo, quello di mettersi a fare battute, ma soprattutto io ho letto questo verso innumerevoli volte, ma non avevo mai pensato a quanto fa ridere se è riferito all'Egitto. Cioè, noi l'Egitto per cosa lo conosciamo? Le piramidi, cioè, mi ci ha fatto pensare una persona che si chiama Marcel, con cui ho studiato questo testo a Zurigo, bisogna sempre dire che hai avuto un'idea. E niente, ho trovato che fosse ancora più comico il fatto di dire: ah sì, certo, perché in Egitto non c'erano tombe, no, certo. E quindi appunto Moshe ovviamente non sa esattamente cosa fare davanti a questa evidente, diciamo, lo mettono in scacco, glielo spiegano anche, perché uno fa la domanda retorica e poi la spiega, dice: cosa hai fatto a portarci qui a morire in Egitto, a farci uscire dall'Egitto, a farci morire nel deserto, a farci uscire dall'Egitto? Era questa la cosa che ti avevamo chiesto, continuavamo a dirci. Continuavamo a dirti: lasciaci qui che preferiamo servire il faraone che morire nel deserto. In effetti è vero, cioè, è una dura lotta questa per convincere figli di Israele a farsi redimere. E allora dice Midrash che si dividono in quattro fazioni e ci sono quelli che vogliono semplicemente suicidarsi buttandosi nel mare, quelli che vogliono arrendersi e ritornare spontaneamente in Egitto, quelli che vogliono mettersi a combattere, e un quarto gruppo che pensa di far rumore e spaventare con questo gli egiziani. Questo è un po' più traballante delle quattro. E questo è un procedimento tipico del Midrash, dell'interpretazione. Siccome Mosè dice quattro frasi, allora il Midrash trova quattro fazioni corrispondenti, perché Mosè dice: non temete, mettetevi qui e vedete la salvezza che il Signore opererà per voi oggi, perché come avete visto gli egiziani oggi non li rivedrete mai più, quindi non pensateci neanche a ritornare indietro. Dio combatterà per voi, quindi non dovete combattere voi, e voi state zitti, per favore, tacete, attenta, harishun, calmati, pace. E allora a questo punto Dio veramente non ce la fa più, e fino a questo momento non ha detto parola, ma proprio, cioè, esplode, perché dice: fai l'ombra da noi, non c'è, ma ti zacche l'hai da bere benestra e tristau, che cosa dici a me? Sempre questo tizzac, no? Cosa gridi a me? Parla tu con i figli di Israele e che partano, che si mettano in cammino. E forse tutto questo l'ha architettato, e vado a concludere, per arrivare a questo momento, cioè questo farli prendere la strada più lunga, farli arrivare davanti al mare, indurire il cuore di Faraone, come ci dice il testo, è per creare una situazione disperata, perché oggettivamente è una situazione disperata, in cui forse può rappresentare il paradigma di quello che sono le nostre esistenze di sempre. Cioè Dio è costretto a operare un miracolo, perché da quella situazione oggettivamente senza l'aiuto divino non si salva nessuno, come direi quasi sempre nel mondo, ma sta a loro compiere un passo come se Dio non ci fosse, cioè fare tutto in autonomia, e poi l'aiuto arriva e poi il sostegno si presenta. E allora passano il mare appunto si erge come due mura, prima era un muro e poi diventa due mura, e quindi vedete come si sposta di piano, sono due mura che li proteggono, possono passare all'asciutto, e il testo è sinteticissimo, cioè questa cosa mastodontica succede in tre versi della Torah, passano all'asciutto, e una volta passato, richiuso il mare, affogati gli egiziani, tutto questo, ripeto, succede nella scansione di pochissimi versetti, ecco ecco che finalmente il bambino trova il fiato per gridare, farsi sentire, ed è la prima volta in cui il popolo ebraico, in quanto popolo, non in quanto singolo, patriarca o donna, personaggio, finalmente trovano la forza di parlare con Dio da adulti in un certo senso, cioè pregando. E lì abbiamo la cantica del mare, e lì abbiamo prima Miriam, la profetessa, la sorella di Mosè, di cui ho parlato abbastanza l'altra settimana, ma che guida le donne nel canto e nella danza, e in realtà è seguita da tutto il popolo. E dice il Midrash lì che le donne sono uscite dall'Egitto preoccupandosi pure nella fretta e nelle difficoltà di portarsi dietro strumenti musicali, perché sapevano che ci sarebbe stato da festeggiare e da danzare. A seguito di questo c'è anche la famosa cantica del mare di Mosè. E ritorniamo a quello che diceva Mark Raspon durante il primo incontro: Bayaminu Badonai di Moshe Avdo, cioè, e credettero ed ebbero fiducia nel Signore e in Moshe suo servo, cioè soltanto in quel momento, dopo questa preghiera collettiva, questa cantica di tutto il popolo, uomini e donne, capiscono che per credere nel Signore bisogna credere anche in Moshe Avdo, cioè nell'essere umano, in Mosè suo servo, che poi siamo tutti noi. Grazie. Thank you.